Ci vestimmo e quando si arrivò ai particolari ricordammo che gli spazzolini erano stati messi in valigia la sera prima insieme al pettine e alla spazzola. Quello spazzolino mi farà morire, lo so! E fummo costretti a scendere a ripescarli dal bagaglio. Una volta sistemata la faccenda degli spazzolini, George pretese il servizio da barba. Gli spiegammo che per quel giorno avrebbe dovuto rinunciare a radersi, perché non avevamo alcuna intenzione di riaprire la valigia per lui, né per nessuno che gli somigliasse.
«Non siate assurdi. Come faccio ad andare nella City così?»
Era senza dubbio una cattiveria nei confronti della City. Ma che cosa importava a noi in fondo dell'umana sofferenza? Come disse Harris nello stile volgare che gli era abituale, la City avrebbe dovuto ingoiare il rospo. Scendemmo a far colazione. Montmorency aveva invitato un paio di cani ad augurargli buon viaggio e intanto ingannavano il tempo azzuffandosi sulla soglia. Ristabilimmo la calma con un ombrello e ci accingemmo ad affrontare le braciole e il manzo freddo. «La cosa importante è fare una buona prima colazione», disse Harris attaccando un paio di braciole finché erano ancora calde e lasciando aspettare il manzo. George si impossessò del giornale e ci diede lettura di tutte le notizie riguardanti gli incidenti di navigazione, nonché le previsioni del tempo che profetizzavano pioggia, freddo, umidità con tendenza al bello, qualsiasi cosa volesse dire. Vento da est accompagnato da una generale depressione sulle regioni del Midland, Londra e il canale della Manica. Pressione barometrica in diminuzione. Credo davvero che di tutte le sciocche e irritanti corbellerie delle quali siamo afflitti, quella delle previsioni meteorologiche sia la più odiosa delle frodi. Prevede esattamente quello che è successo ieri o ieri l'altro, ed esattamente l'opposto di quello che succederà oggi. Ricordo una vacanza autunnale completamente rovinata dal fatto di aver prestato attenzione al bollettino meteorologico del quotidiano locale. Rovesci a carattere temporalesco previsti per la giornata odierna, diceva lunedì. E noi rinunciamo al nostro picnic restandocene tutto il giorno a casa, in attesa del rovescio. E la gente ci passava davanti alle finestre su carrozze e calessi, allegra come una Pasqua, sotto un sole brillante e un cielo senza una nuvola. Dicevamo osservandoli dalla finestra, come saranno inzuppati al ritorno. E ridevamo pensando a come si sarebbero bagnati. E riattizzato il fuoco, ci dedicammo alle nostre letture e a riordinare i nostri esemplari di alghe e conchiglie. A mezzogiorno il sole aveva invaso la stanza, rendendone la temperatura opprimente. E noi cominciamo a domandarci quando sarebbero arrivati quelle piogge e quei temporali. Ah, torneranno nel pomeriggio, vedrai, ci ripetevamo a vicenda. Oh, come si bagneranno! Che spasso! All'una, la padrona della pensione venne a chiederci come mai restavamo in casa con una giornata tanto bella. «No, no», rispondemmo noi con una risatina saputa, «noi non usciamo, non abbiamo alcuna intenzione di bagnarci, noi, no, no». E quando il pomeriggio era quasi trascorso, senza nemmeno una goccia di pioggia, cercammo di consolarci con l'idea che sarebbe arrivata all'improvviso proprio quando la gente si era messa in cammino per tornare a casa, quindi lontana da qualsiasi riparo, e che perciò tutti si sarebbero bagnati fino alle ossa. Ma non cadde nemmeno una goccia e a un radioso tramonto seguì una piacevole notte. L'indomani mattina, leggendo che sarebbe stata una giornata con tempo bello stabile, temperatura in aumento, indossammo i nostri abiti più leggeri e uscimmo per farci sorprendere mezz'ora più tardi da una pioggia torrenziale e da un vento tagliente. Il tempo non cambiò per tutta la giornata e quando tornammo a casa raffreddati e con i dolori reumatici andammo subito a metterci a letto. Il tempo è una cosa superiore alla mia capacità di comprensione. Non lo riesco proprio a capire. E il barometro
è inutile e ingannevole quanto le previsioni del giornale. Ce n'era uno, appeso in un albergo di Oxford, dove soggiornai la primavera scorsa, che al mio arrivo indicava bello stabile. Fuori pioveva a catinelle e aveva piovuto tutto il giorno. Non riuscivo a raccapezzarmici. Diedi un colpetto al barometro, la lancetta sobbalzò e si spostò su tempo molto secco. Boots, il facchino che passava di là proprio in quel momento, si fermò e disse che probabilmente si riferiva al giorno dopo. Io espressi l'opinione che stesse pensando al tempo che aveva fatto 2 settimane prima, ma Boots disse che no, che lo escludeva. L'indomani mattina andai a dare un altro colpetto al barometro e la lancetta si spostò ancora più su,
mentre fuori la pioggia scendeva con immutata violenza.
Mercoledì tornai a dargli un altro colpetto e la lancetta si spostò da bello stabile a molto secco e caldo intenso, fino a quando il fermo la bloccò, impedendole di andare oltre. Fece del suo meglio, ma lo strumento era stato costruito in modo tale da non poter profetizzare un tempo più bello di così, senza rompersi. Era evidente che la lancetta sarebbe voluta andare ancora più su e pronosticare siccità, carestia d'acqua, colpi di sole, venti e cose del genere. Ma siccome il fermo glielo impediva, dovette accontentarsi di indicare un più banale tempo molto secco. Nel frattempo la pioggia scendeva torrenziale e la parte bassa della città era inondata a causa dello straripamento del fiume. Il facchino disse che era chiaro che prima o poi avremmo avuto un lungo periodo di tempo radioso e lesse a voce alta i versi incisi sopra l'oracolo. Pronostico remoto, lunga durata. Previsione a breve termine, presto passata. Quell'estate il bel tempo non venne mai. Immagino che lo strumento intendesse riferirsi alla primavera dell'anno successivo. Poi ci sono quei barometri di tipo moderno, quelli lunghi e stretti. Non riesco mai a capire nemmeno qual è l'alto e qual è il basso. C'è un lato per le ore 10 di ieri sera e uno per le 10 di questa mattina, ma non sempre si riesce ad arrivare lì davanti all'ora esatta, sapete com'è? Il barometro si alza o si abbassa per segnalare la pioggia o il bel tempo, e se gli batti un colpetto non ti dice proprio niente. E poi bisogna correggere le indicazioni secondo il livello del mare e tradurle in gradi Fahrenheit. E anche così non ci capisco niente. Ma chi ha voglia di farsi predire il tempo? È già abbastanza brutto quando arriva un temporale, senza il dispiacere di saperlo in anticipo. Il solo profeta che apprezziamo è il vecchio che in una mattina particolarmente tetra, in cui terremmo particolarmente ad avere bel tempo, scruta l'orizzonte con un occhio particolarmente esperto e dice: «Oh no, signore, penso che schiarirà, si rasserenerà, vedrete, signore». Ah, lui lo sa, diciamo noi mentre gli auguriamo il buongiorno, e partiamo. È incredibile come indovinano questi vecchietti, e proviamo per lui un affetto che non viene in alcun modo diminuito dal fatto che, anziché rasserenarsi, continua a piovere per tutta la giornata. Oh beh, pensiamo noi, ha fatto del suo meglio. Nei confronti dell'uomo che ci profetizza cattivo tempo, invece, nutriamo solo pensieri amari e vendicativi.
«Pensate che migliorerà?»
gridiamo allegramente passandogli davanti.
«No, no, signore, ho paura che continuerà così per tutto il giorno», risponde lui scuotendo il capo. «Stupido vecchio balordo», borbottiamo fra i denti. «Che cosa ne sa lui?»
E se la sua previsione si rivela esatta, torniamo a casa ancora più arrabbiati e con la vaga impressione che lui ne sia in qualche modo responsabile.
La mattina della nostra partenza, tuttavia, era troppo serena e luminosa perché le demoralizzanti letture di George sulla pressione barometrica in diminuzione, sulle perturbazioni atmosferiche che attraversano obliquamente l'Europa meridionale e sulla pressione in aumento ci potessero preoccupare.
E così, vedendo che non riusciva a farci diventare di cattivo umore e che stava soltanto perdendo il suo tempo, George mi rubò la sigaretta che avevo arrotolato con cura e se ne andò. Dopo aver fatto piazza pulita di tutto il cibo rimasto sulla tavola, Harris ed io trascinammo il bagaglio sui gradini di casa e ci mettemmo in attesa di una vettura pubblica. Visto tutto insieme, sembrava un bagaglio voluminoso. C'erano il valigione e la borsa a mano, due ceste e un grosso rotolo di coperte, circa 4 o 5 tra soprabiti e impermeabili e qualche ombrello. Poi c'erano un melone da solo in una borsa e un paio di libbre d'uva in un'altra, un ombrello giapponese di carta e una padella per friggere che, avendo il manico troppo lungo per entrare in una cesta, era stata avvolta nella carta da pacchi. Sembrava una quantità di bagaglio ragguardevole e inspiegabilmente Harris ed io cominciammo a vergognarcene. Vetture non ne passavano, ma in compenso comparvero i monelli che, trovando interessante lo spettacolo, decisero di fermarsi. Arrivò per primo il garzone di Biggs. Biggs è il nostro fruttivendolo e il suo principale talento consiste nell'accaparrarsi i servizi dei più svergognati e disonesti garzoni mai prodotti dalla civiltà. Se nel quartiere compare un ragazzo che si distingue per maleducazione, sappiamo subito che è l'ultimo acquisto di Biggs. Ho sentito dire che all'epoca dell'omicidio di Great Coram Street nel quartiere correva voce che il colpevole fosse il garzone di Biggs, quello di allora, e che se non fosse stato in grado di fornire un alibi convincente nel corso dello snervante interrogatorio a cui lo sottoposero gli inquilini dei civici 19 e 21, se la sarebbe vista brutta. Non conosco il garzone di Biggs di quel periodo, ma da ciò che ho potuto vedere in seguito con i miei occhi, non avrei attribuito grande importanza a quell'alibi. Il garzone di Biggs, come dicevo, svoltò l'angolo. Andava evidentemente molto di fretta, quando ebbe la visione di me e Harris con Montmorency e i bagagli e rallentò il passo per studiarci meglio. Harris ed io gli gettammo un'occhiataccia che avrebbe ferito una natura più sensibile, ma in genere i ragazzi di Biggs non sono suscettibili. Si fermò del tutto a pochi passi dai nostri gradini e, appoggiandosi alla cancellata, scelse con cura una pagliuzza da masticare e non ci tolse più gli occhi di dosso. Era evidente che voleva vederci chiaro. Dopo un momento, sul lato opposto della strada, passò il fattorino del droghiere. Il ragazzo di Biggs lo chiamò ad alta voce:
«Ehi! Il pianterreno del 42 trasloca!»
Il fattorino del droghiere attraversò la strada e si piazzò dall'altro lato della nostra porta. A quel punto arrivò anche il giovane commesso del calzolaio, che si fermò accanto al ragazzo di Biggs, mentre il fattorino del lattaio si sistemava per conto suo sull'orlo del marciapiede.
«Non patiranno la fame, eh?» commentò il commesso del calzolaio. Sempre meglio portarsi un paio di cosette», ribatté il lattaio, «se si vuole attraversare l'Atlantico con una barchetta». «Non vogliono attraversare l'Atlantico», precisò il ragazzo di Biggs. «Vanno a cercare Stanley».
A quel punto si era radunata una discreta folla e i passanti cominciavano a chiedersi l'un l'altro che cosa stesse accadendo. Un gruppo, quello dei più giovani e spensierati, sosteneva che si trattasse di un matrimonio e che Harris era lo sposo, mentre i più anziani e riflessivi tra la popolazione propendevano per l'idea che fosse un funerale e che io ero il fratello della salma. Finalmente apparve una carrozza libera. Quella è una via dove di solito, quando non avete alcun bisogno di carrozze, ne transitano con una frequenza di 3 al minuto e magari si fermano e vi intralciano il passaggio. Vi salimmo con tutta la nostra roba. Poi, dopo aver scaricato a calci un paio di amici di Montmorency, che evidentemente avevano giurato di non abbandonarlo, partimmo, fra le acclamazioni della folla, con una carota come viatico lanciataci dietro dal ragazzo di Biggs. Arrivammo alla stazione di Waterloo alle 11 e domandammo da dove partiva il treno delle 11:05. Ovviamente non lo sapeva nessuno. alla stazione di Waterloo nessuno sa mai da quale binario partono i treni o dove sono diretti o quant'altro li riguardi. Il facchino che si occupava del nostro bagaglio era dell'opinione che sarebbe partito dal binario numero 2, mentre il collega con cui parlò della cosa aveva sentito dire che sarebbe partito dal numero 1. Il capostazione, d'altro canto, era convinto che sarebbe partito dal binario dei locali. Per mettere fine alla questione andammo di sopra a interrogare il sovrintendente al traffico, il quale ci disse di aver appena incontrato un uomo che sosteneva di averlo visto al binario numero 3. Andammo al numero 3, ma le autorità del luogo dichiararono di ritenere che quello era l'espresso per Southampton oppure l'accelerato per Windsor. Erano comunque certi che non si trattasse del treno per Kingston, anche se non erano in grado di dire da dove gli venisse quella certezza. A quel punto il facchino affermò che il nostro treno doveva partire dal marciapiede sopraelevato. Disse che lo conosceva. Così andammo al marciapiede sopraelevato e, vedendo il macchinista, domandammo a lui se quello era il treno per Kingston. Rispose che ovviamente non poteva affermarlo con certezza, ma che pensava proprio di sì. Comunque, se non era l'11:05 per Kingston, era piuttosto sicuro che fosse il 9:32 per Virginia Water o l'espresso delle 10 per l'isola di Wight o qualche luogo in quella direzione, e che una volta arrivati l'avremmo scoperto. Gli facemmo scivolare in mano una mezza corona, implorandolo di fare in modo che fosse il treno delle 11:05 per Kingston. «Su questa linea nessuno saprà mai chi sei e dove vai», gli dicemmo. «Sai come fare? Parti alla chetichella e dirigiti verso Kingston». «E beh,
signori, non so che dire», replicò il nobiluomo, «ma penso che un treno o l'altro dovrà pure andare a Kingston. Ce lo porterò io».
E accettò la mezza corona. Così arrivammo a Kingston con un convoglio delle ferrovie di Londra e sud-ovest. In seguito venimmo a sapere che il treno che ci aveva portati fin lì era in realtà il postale di Exeter e che alla stazione di Waterloo, non avendone più avuto notizie, avevano perso ore a cercarlo.
La nostra barca ci aspettava proprio sotto il ponte di Kingston. Ci avviamo dunque in quella direzione e, raggiuntala, imbarcammo il bagaglio e salimmo a bordo. «Tutto bene, signori?» domandò il barcaiolo. «Benone!» rispondemmo. E con Harris ai remi e io al timone e Montmorency accucciato a prua con un'aria infelice e molto sospettosa, cominciammo a filare sulle acque che per 15 giorni sarebbero state la nostra dimora. Era una di quelle gloriose mattine di tarda primavera, o se preferite di inizio estate, quando il delicato splendore dell'erba e delle foglie assume una tonalità più profonda e l'anno sembra una bella fanciulla che si desta, tutta palpiti, sulla soglia della femminilità. I pittoreschi vicoli di Kingston, che scendono fino al limitare dell'acqua, avevano un'aria insolita nella luce abbacinante del sole. Il fiume scintillava solcato dalle lente chiatte, gli argini boscosi, le ville ben tenute sull'altra riva. Harris con una giacca sportiva rossa e arancione che remava brontolando, i bagliori distanti dell'antico grigio palazzo dei Tudor, tutto contribuiva a creare un quadretto solare luminoso e calmo, tanto pieno di vita e al tempo stesso tanto tranquillo che, sebbene fosse molto presto, caddi come in sogno in un umore riflessivo. Riflettevo su Kingston o Kinningston, come la chiamavano al tempo in cui vi venivano incoronati i re sassoni. Qui il grande Cesare attraversò il fiume e le legioni romane si accamparono sulle alture. Cesare, come in anni più tardi Elisabetta, sembra essersi fermato ovunque. Ma più rispettabile della regina Betta, non prendeva alloggio nelle taverne.
andava matta per le taverne, la Vergine Regina d'Inghilterra. Non esiste una taverna di qualche attrattiva nel raggio di 10 miglia da Londra dove lei non abbia fatto una capatina, o non si sia fermata a dare almeno un'occhiata, o a farsi una dormitina, prima o poi. Mi domando, nell'eventualità, diciamo, che Harris mutasse il corso della sua esistenza e diventasse un grand'uomo, un primo ministro, per esempio, e morisse, se metterebbero una targa in ogni taverna da lui frequentata: Harris ha bevuto una birra in questo locale. Qui Harris scolò 2 bicchieri di whisky scozzese nell'estate dell'anno 1888. Harris venne buttato fuori da questo pub nel dicembre del 1886. No, 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 sarebbero troppe. Più probabilmente diventerebbero famosi soltanto i locali in cui non ha mai messo piede. Questo è il solo pub del quartiere sud di Londra dove Harris non ha mai bevuto niente. E la gente si precipiterebbe a frotte per capirne la ragione. Come deve aver odiato Kenningstone quel povero ingenuo di re Edoardo. La festa d'incoronazione era stata troppo per lui. Forse la testa di cinghiale ripiena di prugne cotte non era di suo gusto. Non incontrerebbe neanche il mio, lo so. E forse ne aveva avuto a sufficienza di vino di Spagna e idromele. Perciò sfuggì alla rumorosa gozzoviglia per rubare un'ora di quiete con la sua amata Elgiva al chiaro di luna. Forse, in piedi accanto alla finestra, mano nella mano, guardavano il sereno riflesso della luna sul Tamigi, mentre dalle sale distanti giungeva fino a loro a tratti l'eco indistinta del tumulto dell'orgia. Poi il rozzo Odo e Sam Dunstan irrompono brutalmente nella sala silenziosa, scagliano volgari insulti all'indirizzo della regina dal volto angelico e trascinano il povero Edoardo verso il clamore della baldoria. Anni dopo, al suono di musiche marziali, i re sassoni, l'intera stirpe e le sue orge vennero sepolti insieme e la grandezza di Kingston per qualche tempo decadde, per risorgere quando Hampton Court divenne il palazzo dei Tudor e degli Stuart e sul Tamigi riapparvero agli orneggi le galere del re e i cavalieri dai vistosi mantelli ripresero a scendere tracotanti agli approdi gridando: «Ehi là della barca, sbrigatevi per Dinci!» Molte antiche case dei dintorni ricordano bene i giorni in cui Kingston era un borgo reale, abitato da nobili e cortigiani e dal loro re. E la lunga strada che conduce ai cancelli del palazzo era costantemente animata da bei volti, clangore d'acciaio, scalpiccio di palafrenieri, fruscio di sete e velluti. Le case vaste e spaziose, con le finestre ogivali protette dalle inferriate, gli enormi camini e i tetti con i maestosi frontoni parlano dei giorni delle uose e dei giustacuori, dei farsetti ricamati di perle e dei giuramenti solenni. Case erette all'epoca in cui gli uomini sapevano costruire. I mattoni rossi non hanno fatto altro che diventare più saldi con il passare del tempo e le scale di quercia non scricchiolano quando si cerca di scenderle senza farsi sentire. A proposito di scale di quercia, mi torna in mente un magnifico salone di una casa di Kingston. Adesso l'edificio sulla piazza del mercato è diventato un negozio, ma è evidente che un tempo deve essere stato la dimora di qualche importante personaggio. Un mio amico di Kingston un giorno vi entrò per comprare un cappello e in un momento di distrazione si infilò la mano in tasca e pagò su 2 piedi. Il negoziante, che conosce il mio amico, dapprima restò un po' sconcertato, come era naturale, ma riprendendosi in fretta e convinto che quel genere di cose andasse incoraggiata, chiese al nostro eroe se non gli sarebbe piaciuto vedere un bel esemplare di quercia scolpita. Il mio amico rispose affermativamente e il negoziante lo condusse attraverso il negozio su per lo scalone della casa. Le balaustrate erano un superbo capolavoro del genere e la parete era rivestita fino al soffitto da pannelli di quercia scolpita che non sarebbero sfigurati in un palazzo. Dalle scale passarono al salotto, una grande stanza luminosa con le pareti tappezzate da un'allegra ma sorprendente carta da parati a fondo azzurro. Non c'era niente di notevole nell'appartamento e il mio amico si domandava il motivo della sua presenza lassù.
Il padrone di casa si avvicinò alla carta da parati e batté un colpo sul muro.
Si sentì un rumore di legno.
«Quercia», spiegò. «Tutto di quercia scolpita, fino al soffitto, come lo scalone».
«Ma santi Dio!» «Benedetto uomo!» protestò il mio amico. «Non vorrete dirmi che avete ricoperto questo lavoro d'intaglio con della tappezzeria azzurrina?»
«Sì», fu la risposta dell'altro. «Un lavoro costoso. Prima ho dovuto far piallare il legno, ovviamente. Ma adesso la stanza ha un'aria allegra. Prima era tremendamente tetra».
Non posso dire di disapprovarlo del tutto, il che gli sarà senz'altro di grande sollievo. Dal suo punto di vista, che è poi quello della media, dei proprietari di case, di chi vuole vivere la vita il più allegramente possibile e non come un maniaco di oggetti d'antiquariato, non aveva tutti i torti. La quercia intagliata è bella da vedere e anche da possedere in piccole dosi, ma deve essere senza dubbio deprimente viverci dentro per chi non ne senta una spiccata inclinazione. Un po' come vivere in una chiesa. No, no, la cosa triste in questo caso è che quell'uomo a cui non importava niente della quercia intagliata ne aveva il salotto interamente ricoperto e che quelli a cui piacerebbe molto devono pagare prezzi esorbitanti per averla. Così va il mondo. Ognuno ha quello che non vuole e gli altri hanno quello che vuole lui. Gli uomini sposati hanno mogli che non sembrano desiderare e i giovanotti scapoli piangono perché non riescono a trovarne. Tanti poveri che riescono a stento a provvedere al proprio mantenimento hanno 8 figli. Coppie di ricchi anziani non hanno nemmeno un erede a cui lasciare il patrimonio e muoiono senza prole. Poi ci sono le ragazze con gli innamorati. Quelle che ne hanno sembrano sempre non volerne. Dicono che preferirebbero farne a meno, che le infastidiscono e che non capiscono perché non se ne vadano ad amoreggiare con la signorina Smith o la signorina Brown, che sono vecchie e brutte e non hanno alcuno spasimante. Personalmente loro non vogliono innamorati, non hanno alcuna intenzione di maritarsi. Inutile fermarsi a riflettere su questi interrogativi. Ci si rattrista troppo.
Per tornare alla faccenda della quercia intagliata, dovevano avere le idee piuttosto chiare su ciò che è artistico e bello, i nostri avi. Caspita, tutti i nostri tesori non sono che gli oggetti d'uso quotidiano di 3 o 4 secoli fa. Mi chiedo se vi sia davvero un'intrinseca bellezza nei piatti fondi, nei boccali di birra e negli smoccolatoi che tanto ammiriamo oggigiorno. O se non sia soltanto l'alone della vetustà a renderli affascinanti ai nostri occhi. Le ceramiche azzurre che appendiamo alle pareti erano suppellettili d'uso comune nelle case di qualche centinaio d'anni or sono. E il pastorello rosa e la pastorella gialla che mostriamo agli amici perché vadano in visibilio e fingano di intendersene, erano i dozzinali soprammobili che le madri del XVIII secolo davano ai bambini da succhiare per farli smettere di piangere. Succederà lo stesso in futuro? Le cianfrusaglie da 4 soldi di oggi diventeranno domani apprezzati tesori? Si appenderanno in fila sopra il cammino dei ricconi del 2000 i piatti rotti decorati con i salici che usiamo per mangiare? E le tazze bianche con il bordo d'oro e il bellissimo fiore di specie sconosciuta che la nostra Sarah Jane lascia cadere per distrazione verranno incollate con cura e collocate sopra una mensola e spolverate soltanto dalla padrona di casa? Quel cane di porcellana che fa bella mostra di sé nella mia camera mobiliata, per esempio, è un cane bianco con gli occhi azzurri. Il naso è di un rosso delicato a puntolini neri, tiene la testa scomodamente eretta e la sua espressione mite rasenta l'imbecillità. Non gode della mia ammirazione. Considerandolo un'opera d'arte, direi che mi irrita.